Ciao, sono Andrea Maderna e state ascoltando o guardando Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato al cinema e alla televisione. Oggi con me ci sono Andrea Peduzzi, che però devi anche salutare a voce perché...
Ciao a tutti, ciao a tutti. Scusate questo diavoleria un po'
dentro. Francesco Tanzillo.
Buongiorno.
Scusa, ma è Tanzillo o Tanzillo?
Con la Z, se invece per sentire che è una Z.
Ok, Tanzillo. Okay. Esatto. Io ogni tre settimane ti farò questa domanda, probabilmente.
Ma è giusto e coerente, ed è anche c'è sempre una storpiatura minore di quelle che mi facevano alle scuole elementari, quindi tutto a posto.
Va bene, perfetto, fantastico. Allora, oggi siamo qui per chiacchierare brevemente del finale di Mandalorian, perché non abbiamo avuto occasione di farlo in precedenza, quindi due parole mi fa piacere dirle dopo che l'abbiamo seguito settimana per settimana, per parlare di come ci sono sembrate le prime due puntate di WandaVision anche. Scusate, perché Francesco ha fatto apparire uno sfondo dietro di Skype in cui c'è il braccio alto di un'immagine dei fumetti di Scarlet Witch e Visione, in cui lei ha il braccio alzato, solo che siccome copriva in parte con la testa pensavo fosse la gamba alzata, diciamo.
È un feticista della scena.
Va bene.
In realtà mi è piaciuto questo effetto mantello che gira intorno.
Per carità, ci sta. La gamba alzata e il lenzuolo che svolazzava. Cosa hai messo? La versione XXX di
dell'immagine del Peduzzi, tra l'altro.
Ok. Prima però volevo così celebrare, omaggiare un avvenimento molto particolare che si è verificato nei giorni scorsi, ovvero che in un'intervista Liam Neeson ha detto che smetterà coi film d'azione, che insomma è comunque
una cadenza di 5 anni, però non so mai se crederci oppure no.
È vero, ma tra l'altro dice smetterò coi film d'azione quando ho finito i due che sto girando. Vabbè,
okay. Io addirittura correlato a questo rumor ho sentito che voleva fare una pallottola spuntata e me lo immagino tipo una via di mezzo tra la pallottola spuntata e Hot Fuzz, dove lui a un certo punto minacciosissimo chiama la gente a telefono e la va a picchiare, però facendo riderissimo.
Beh, ma basta che si comporta come all'inizio di Schindler's List quando fa l'amicone con i nazisti, fa subito grasse risate. E che balla, però... che va a donne, così è un Frank Debrin fatto finito.
Beh, comunque lui in intervista dice quest'anno faccio 69 anni e ne sto girando altri due, poi penso di smettere a meno che mi facciano fare un film d'azione in cui ho il deambulatore, che però sarebbe in effetti un bel punto di contatto per arrivare a una pallottola spuntata volendo.
Sì, ma sarebbe anche un bel punto di contatto se tipo il deambulatore spara missili, ora vedo lì, cioè, sarebbe una ficata totale, ma è tipo il deambulatore che vorrei io tra 5 anni quando ne avrò bisogno.
Io lo vorrei anche adesso, perché sabato ho preso una caduta micidiale, mi sono rivisto per tutta la mia vita davanti agli occhi, il ginocchio si è fatto una bolla bellissima.
No, devi stare attento, sei sempre, sì, sempre affacciato,
sempre spericolato,
sempre spericolato. E quindi neanche fossi di ambito.
Esatto. Tra l'altro nella stessa intervista dice ho girato una scena d'azione proprio in questi giorni con un attore che non finché sto facendo in Australia, un attore che ha 25 anni, che è l'età del mio figlio più grande, che insomma mi piace menare gente che ha metà dei miei anni, ma insomma sta diventando, ma tra l'altro 25 anni il tuo figlio più grande, voglio dire, a 70 anni 25 anni potrebbe anche essere tuo nipote, per cui a posto così, grande Liam, la svolta, che poi in realtà lui ha sempre fatto anche comunque quella cosa un po' d'azione, perché voglio dire Darkman,
Rob Roy c'è una delle sequenze di scherma più belle di tutto.
Sì, no, infatti, però ha avuto proprio questa svolta che a un certo punto ha iniziato a fare solo film d'azione perché ha avuto successo Taken o Io vi troverò, che ha lanciato poi tutto il fenomeno del attori anziani. Beh, che fanno il film d'azione, che poi è diventato attori di film drammatici che fanno il film d'azione.
Tra l'altro Io vi troverò potrebbe essere anche la tagline di una nuova spallottola spuntata, eh.
Io vi spunterò anche.
Io vi troverò.
Ci potrebbe stare. Vabbè, ma comunque fosse anche solo per tutti i meme della telefonata, per me ha fatto bene.
È assolutamente sfruttabilissimo.
Sì, no, infatti. Ma poi la cosa fantastica è che a un certo punto lui qualsiasi film facesse doveva avere il momento con la telefonata, anche se non era un Taken. Lui comunque, c'erano film in cui tutto quello che faceva era chiamare gente al telefono. Tant'è che poi la svolta, diciamo, sovversiva è stata quando ha fatto com'è che si chiama, The Grey, quello che lui contro i lupi, in cui non lui ha il telefono.
Contro i lupi. Esatto. E infatti è quello che è piaciuto, che è riuscito un po' meno degli altri, secondo me.
Ma sai che invece a me quello è piaciuto particolarmente? Non so, l'ho trovato...
Io invece, ieri cercando cose su Liam Neeson commedia, perché me era venuta curiosità così, beh, a parte che l'avevo visto in Woody Allen, di Mariti e Mogli, però non era propriamente, diciamo, una classica commedia demenziale, ha fatto, se non sbaglio, Fantasmi da legare, però non ricordo assolutamente che ruolo avesse.
Vabbè, l'importante, facevo una telefonata in Fantasmi da legare.
Sì, può darsi. Beh, comunque secondo me gli avviso una proprio la faccia da ridere, cioè fa ridere, non... se lo usi bene fa ridere. Quando faceva cosa, Qui-Gon, in alcune scene faceva veramente, ma giuro, non lo dico per disprezzo nei confronti dei vecchi film, cioè dei vecchi nuovi film di Star Wars, ma perché secondo me veramente in alcuni momenti era basito proprio lui, l'attore, faceva ridere, a volte volontariamente, a volte involontariamente. Beh, comunque ce la può fare,
Beh, comunque questa cosa della porta sponsorizzata è solo una voce, una cosa che è uscita fuori, qualcuno che ha detto, ah sì, mi piacerebbe fare.
Ma facciamola girare sta voce, così magari lo fanno davvero.
Sì, ma poi tanto è come funzionano ormai le scelte di tutti gli attori che vengono annunciati per fare i film Marvel e simili, cioè c'è proprio la trafila. Prima qualcuno dice, è in trattative, che magari se l'ha inventato, poi l'attore dice, non so neanche che cosa sia la Marvel, e tre giorni dopo confermano che l'hanno ingaggiato.
Che l'hanno scritturato. Sì. Giustamente, perché spaccarsi o pagare qualcuno per fare dei casting quando puoi semplicemente aspettare che internet ti sputi fuori un nome? Cioè, per me Moon Knight
Martin Scorsese diventa il nuovo Capitano America,
che sarebbe il Capitano America cattivo che diventa Hydra Commander,
cioè torna nei prossimi film Marvel, torna il Capitano America anziano, ma Chris Evans non lo vuole più fare e prendono Martin Scorsese,
esatto. E diventa Capitano Italo America.
Ma tra l'altro, ecco, parentesi, questa voce che è uscita di Chris Evans che torna nel ruolo di Capitano America, e lui ha detto, ma veramente a me non l'hanno chiesto, io non so nulla,
allora è la classica trafila Marvel, quindi
infatti, ma secondo voi, se effettivamente questa cosa è vera, torna come Capitan America anziano o torna, sfrutta, che ne so, con un qualche pretesto, quello giovane?
Allora, secondo i fumetti, che è praticamente una run anche abbastanza attuale alla luce di tutta la situazione politica americana, sarebbe interessante vedere Capitan America che diventa effettivamente Hydra Commander dentro la saga di un paio di anni fa scritta da Nick Spencer, che si chiama Secret Empire, dove lui praticamente è stato sostituito nel passato da un agente dell'Hydra infiltrato e l'Hydra diventa praticamente lo strato dominante in America. E la cosa divertente, nella run successiva dicono addirittura in alcuni posti l'Hydra ha fatto anche cose buone, quindi tutto quanto è bellissimo, è metatestuale. Sarebbe
magari in Loki, con lui che balza di qua e di là, incontra un Capitano America
nazista. Sì, sono cose che sono possibili, cioè in fin dei conti sono la Marvel.
Vabbè,
vogliono spingerlo sul politico, questo è perché
le due cose più banali sono che appare Capitano America anziano in Falcon e Winter Soldier e che fanno una miniserie su lui che viaggia nel tempo, quella cosa che non ci fanno vedere alla fine di Endgame, ma lui la fa.
Pure, anche di non sottovalutare una sua presenza in Secret Invasion, dove in realtà lui è tipo un Capitan America che però è uno Skrull sostituito. Cioè, in fin dei conti...
Oppure lui quando viaggia nel tempo va comunque torna negli anni 40, invecchia, vive gli anni 60-70 e... con un gioco, diciamo così, di remediazione mediatica, entra in WandaVision.
Oppure potrebbero fare una miniserie su lui che è tornato in passato, sta con Peggy e ci fanno vedere come passano i decenni e lui ogni volta vede... Ah, c'è la seconda guerra. No, scusa, che c'è tipo la guerra in Vietnam. Non me ne frega niente, io voglio stare a casa a trombare. Ah, sta succedendo il terrorismo. Hanno ammazzato fotte sega. Io devo stare nascosto.
No. Invece pensa se Pensa se investe in borsa, diventa una specie di Tony Stark, cioè, al manacco di Ritorno al Futuro scommette sulle partite.
Prende tutta una luce diversa quella gag in Winter Soldier quando diceva l'internet è una figata, sto prendendo appunti, li prendeva per poi tornare
indietro nel tempo e insulare tutti.
E poi fanno la gag ricorrente in ogni puntata, lui che stile Lino Banfi vede tipo guerra in Vietnam e lui, resto dell'ombrello.
E intanto compra azioni del petrolio.
Poi alla fine arriva lì e fa il signore anziano e dà lo scudo. Cosa fa? No, prendi lo scudo.
Esatto, prendi lo scudo, che io adesso ho i miei soldi da spendere.
Vabbè, vedremo.
Ho dimenticato la mia defunta moglie e vado con le escort come tutti i vecchi ricchi. Il nuovo Capitano America.
E a quel punto però voglio il crossover pentadimensionale surreale con i festini bunga bunga di Capitan America anziano e Palpatine di Guerre Stellari, da cui nasce il
Tony Stark di una volta.
No, proprio i due anziani lì. Che, cioè, sì. Beh, ci può stare Howard Stark, il babbo.
Sì, è vero. Sì, che si danno il 5 come in certi film.
Secondo me anche coso, Michael Douglas. Il Michael Douglas di Ant-Man, sì. Ce lo vedo bene.
Esatto. Sì,
assolutamente. Pensa a sto quartetto che va in giro a seminare il panico.
I soldi così che comprano... Esatto. Una vita di cocaina.
Che veramente.
Tra l'altro voi avete visto che c'è stato un leak riguardo a WandaVision? Io non l'ho visto e non lo voglio sapere, però vi chiedo se voi abbiate visto. C'è un leak perché, allora, dico qual è la dinamica. Un doppiatore brasiliano ha pubblicato su Instagram una roba tipo sono contento di aver finalmente doppiato di nuovo questo attore in questo personaggio per WandaVision. Ovviamente il post è stato screenshottato, poi è scomparso, gli hanno cancellato l'account Instagram e probabilmente in questo momento è a Guantanamo quel doppiatore. Però
ho curato da Topolino.
È uscita fuori questa cosa che a quanto pare, se questo non è un mitomane, ci sarà un personaggio già noto dei film Marvel verso la fine di WandaVision. Io però non voglio sapere. Tra l'altro pare che da come ho visto che se ne parla dovrebbe essere una cosa che si incastra poi con tutti i discorsi di dimensioni parallele, Spider-Man eccetera. Per cui allora io ho deciso che nell'ultima puntata di WandaVision c'è il punitore di Dolph Lundgren.
Che meraviglia sarebbe.
Sarebbe bellissimo.
Sarebbe bellissimo.
Però non pensa che proprio arriva e incomincia ad ammazzare tutti i cittadini di quel paesino.
Sempre per tornare a bombissima su una cosa che sto leggendo proprio in questo momento, che magari ne parlerò su un altro cast a fumetti, c'è la run di Danny Coats su Thor, dove fa vedere che praticamente nei vecchi fumetti Thor è Donald Blake, però è questo medico sturpio in cui l'aveva rinchiuso il padre, dove lui batteva il bastone da passeggio a terra e diventava Thor. E Danny Coats si chiede, ma cosa succedeva a Donald Blake quando era Thor? E vedeva che Prente veniva trasferito in questa suburbia idilliaca americana, e praticamente vive lì nel frattempo che Thor faceva i suoi cazzi da supereroe. Però che succede? A un certo punto questa identità fittizia è stata abbandonata e quindi Donald Blake resta bloccato in questa suburbia fino a che non sbrocca, perché tutti i giorni sono uguali, fa una strage e diventa un pazzo psicopatico. A un certo punto, per una serie di cose narrative nella run attuale, Thor va a cercare Donald Blake lo incula, allora resta bloccato, lo rende prigioniero in questa suburbia che nel frattempo è diventata infernale. Quindi questa idilliaca immagine che mi dà il vicinato di WandaVision mi ha ricordato anche questa cosa, anche se dubito che quei tempi si trovino, perché è una cosa molto molto recente quella che sta succedendo in Thor. Anche se, attenzione, potrebbe anche essere che questa realtà fittizia che si è creata a Wanda è perché effettivamente l'America ha una sorta di affezione a questa periferia sconfinata, tutto uguale, di case che in fin dei conti sono l'equivalente americano delle edilizie economiche e popolari. Quindi chissà.
Vabbè, 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 adesso sei partito per la tangente.
No, l'ho presa lunghissima.
Sì. Anche io intanto mi sono allittato tutto, perché in tempi di coronavirus meglio saperle prima le cose.
Hai fatto bene, hai fatto bene. Ho visto che ti sei zittito perché stavi facendo l'indagine nel dark web.
Sì, no, ma io queste cose me le voglio. Ma no, nel dark web ieri per il vaccino che ho comprato, però...
Hai comprato il vaccino e non PlayStation 5, per
dire. No. È facile trovare il vaccino di PlayStation 5.
È più facile trovarlo, molto più facile.
Va bene, prima di parlare appunto di WandaVision, proprio così, come dicevo prima, due parole veloci sul finale di The Mandalorian, io ho già rimosso.
Io, infatti, me lo devo dedicare pure quello, me lo devo spiegare in internet anche quello.
Io, coerentemente con come ho fatto la parte dello spaccamaroni per tutta la stagione, dico, sì, vabbè, carino il finale, però che palle alla fine che arriva Luke. che tutti... Vabbè, ma capisco, non so. Evidentemente io, pur essendo fan di Guerre Stellari fin da bambino, pur essendo andato a vedere tipo 14 volte, non è un'esagerazione, i film quando li hanno ributtati fuori al cinema negli anni 90, e mi ricordo, cioè, chiunque incontrassi che mi diceva, ah, sai, io non l'ho ancora visto questa, andiamo, ho visto letteralmente 14 volte i primi due, 10 il terzo.
Esattamente la stessa cosa all'epoca.
Andavo al Manzoni, mi ricordo.
Io di cui una volta prima sono uscito prima dalla sala perché poi dovevo andare a fare una manifestazione comunista a Roma.
Pensavo sono uscito prima perché dovevo andare a un'altra proiezione in un cinema diverso.
Però c'è andato alla manifestazione comunista con l'accappatoio da Jedi e così.
Però vabbè, insomma, mi si è rotto qualcosa. Cioè, io per dire, per me Rogue One è quasi rovinato da Darth Vader alla fine, che invece per molti è la cosa migliore del film. Qua, la scena di... Vabbè, spoiler su The Mandalorian, ma insomma, la scena di Luke alla fine, devo dire, l'ho trovata più gradevole di quella Darth Vader, l'ho trovata meno appiccicata a caso, tanto per mettercela, mi è sembrata più nel contesto una cosa che aveva senso. Carina, però secondo me di gran lunga è la cosa meno bella della puntata, che invece è molto figo l'attacco, il crescendo, come si sviluppa tutta la faccenda, le cose che introduce, se vuoi la spada me devi menare, eccetera. E poi alla fine, vabbè, arriva lui, risolve tutto, si sapeva che sarebbe arrivato uno Jedi perché l'avevano contattato con la radiolina della forza.
Il Jedi ex machina, potremmo
dire. Sì, vabbè, allora, intendiamoci. È carino che arriva l'X-Wing e se sai dici, ah, ma aspetta, ma sarà mica Luke? Dai, poi dove
però se non ho appena visto degli X-Wing, quindi magari... Cioè,
è fatta bene.
Se la sono giocata bene.
E sai cosa di carino, secondo me? Che è un momento in cui ti ricorda una cosa che secondo me è molto figa di The Mandalorian, ovvero la prospettiva. Cioè, noi siamo abituati a guardare Guerre Stellari come le storie di questi semidei che spaccano i pianeti. E abbiamo guardato due stagioni di questo qui che andava in giro con sto poppante e si sparava pin pin con altri tizi. E nel suo universo lui è uno cazzutissimo e potentissimo, così come lo sono i suoi compagni in grado di sgominare le forze imperiali. Però poi quando arriva uno dei film, loro zitti e lo guardano spaccare tutto e dicono, ma sei uno Jedi, vabbè, no, tieni il bambino, a posto così non mi squartare.
Io ho avuto la stessa sensazione alla fine di Rogue One, perché lui ti imponeva questa cosa che sì, soldati che soffrono, la terra, il fango, la spiaggia, l'assalto, però a fin dei conti i soldati stanno zitti e muti perché nello stesso universo c'è gente come Darth Vader che non ha nemmeno gli scrupoli di farti a pezzi. Che dici, sai, Luke arriva, quelli sono robot, quindi li fa a pezzi e chi se ne frega, d'altronde è uno dei buoni, mentre invece Darth Vader no, Darth Vader a un certo punto è Predator in quel film.
E sai, io lo trovavo un po' più appiccicaticcio, fastidioso, perché era veramente solo per fare il collegamento con gli altri film, mentre alla fine la storia di quel film, cioè il discorso è che la storia di quel film finisce sulla spiaggia, mentre in Mandalorian Luke fa parte del finale della storia.
Su questo sono completamente d'accordo.
Sì, era molto più posticcia in termini di anche di atmosfera quella di Darth Vader, cioè non ci azzeccava molto con quello che era il taglio del film, con il dove voleva andare a parlare il film in termini proprio di sensazioni. Qui secondo me invece, dico la verità, è vero, non è stata la cosa migliore della puntata, perché sarebbe ingeneroso non prendere atto di tutto quello che c'è stato in quei 30-40 minuti, perché è davvero stato un episodio che ha funzionato, una puntata che ha funzionato molto molto bene, però è la ciliegina sulla torta, ecco, cioè è il fomento finale. capisco chi si strappa le mutande, io non dico che me le sono strappate, ma mi sono divertito a vedere che arrivava Luke, tanto è coerente perché voglio dire in questa fase di mondo, in quest'epoca di Star Wars, non è che i Jedi se ne siano in giro poi tanti.
Sì, sì, no, ma poi sai cosa ha senso anche? Perché alla fine le faccende sue di Mando sono le altre di cui si è parlato, cioè i Mandaloriani, la spada, quelle sono cose... I Baby Yoda, lì Grogu, è una cosa più grande di lui che si è ritrovato a portarsi dietro, e quindi ha senso che venga risolta da arriva uno più grande di lui che gli dice sì vabbè tu sei un figo con questi però fai il bravo, dammi, cioè stavate per morire, sono arrivato io e passeggiando ho risolto la situazione.
Ah, e poi è stato bello anche vedere, diciamo, uno Luke, per quanto posticcio, caratterizzato in maniera più matura. Tra l'altro credo sia la prima volta che combatte decentemente con la spada e che usa la forza, perché per carità non dico che le bastonate di episodio 4 siano stati gli standard, perché poi in realtà nell'impero e nel ritorno dello Jedi faceva qualche saltello in più, però qui vedi comunque uno Jedi più maturo e al massimo della sua potenza, e ci sta anche il senso di potenza, perché voglio dire, oltre a essere uno Jedi, Luke è anche, tra virgolette, un eroe, per cui è addirittura un gradino di sopra in termini di percezione da parte del pubblico. Adesso non voglio metterla tanto sul potere, quanto piuttosto sullo status, per cui ci sta che arriva a spacca tutto in maniera così plateale. Tra l'altro è totalmente teatrale, come tipico di Luke.
Beh, poi è il figlio di Gesù, non dimentichiamocelo, che insomma è il figlio di quello concepito dalla forza, per cui insomma ci sta anche. No, ma infatti sì, assolutamente, lui arriva, ed è effettivamente vero, è l'unica volta che abbiamo visto un Luke maturo, ma non ancora anziano, far casino.
E a me è anche un po' piaciuto come hanno giocato sul fatto di nascondergli la faccia, perché a un certo punto ho anche pensato, ho detto, possono mai ricastare Mark Hamill? Può essere che c'è una giovane Leia che c'è i poteri da Jedi, che in effetti l'abbiamo visto all'interno del film, ho detto, ma fa che... poi no, alla fine no, si sgama dal fatto che c'è il guanto nero sulla mano destra, perché c'è la mano robot, e quindi tra voi è Luke.
Ma già, cioè, nel senso, nel momento in cui uno Jedi è arrivato con l'X-Wing, chi cazzo vuoi che sia?
Deve essere lei, io.
Ma figuriamoci, è sempre lo stesso X-Wing. Cioè,
lei era lì che era disperata a cambiare i pannolini al giovanissimo Kylo Ren, a non dormire la notte. Cioè, era neomamma e si stava sbroccando.
Tra l'altro, sul discorso maturo, è 6 anni a spanne adesso, dopo il ritorno dello Jedi, e sono 6 anni in cui probabilmente finalmente ha avuto modo di, come dire, di allenarsi un po' senza averci addosso l'urgenza di dobbiamo sconfiggere Darth Vader, hanno rapito Han Solo, è successo questo, è successo questa. Facciamo un attimo lo Jedi per qualche anno, anche se c'è stata l'altra battaglia.
Sta aspettando i permessi per aprire la scuola Jedi. Cioè,
esatto, lo dicevamo l'altra volta.
Deve anche dimostrare di meritarsi di questi permessi, quindi si sta allenando finalmente.
Tra l'altro, in tutto questo, l'avevamo accennato anche l'altra volta, quindi può tranquillamente succedere che Yoda è stato ucciso da Kylo Ren quando ha sbroccato.
Può essere tranquillamente che Kylo Ren ha sbroccato perché Yoda era troppo più bravo di lui come studente e quindi glielo deve il culo e fa quelle cose a bullo che dà fuoco alla classe.
Cioè, dici, ma cazzo, ma Luke c'ha dei dubbi su di me perché sono un po' nervoso e poi sta sempre a coccolare sto scroto verde.
Esatto. Pensa se invece Baby Yoda è vivo ed è sotto mentite spoglie, prima di tutto perché tanto invecchia in maniera estremamente più lenta, perché voglio dire, adesso quanti anni ha? 50 anni Baby Yoda, ed è comunque un poppante. 4, 5, 6, 7 anni dopo, 10 anni dopo, quando sarà Kylo Ren che sbrocca, sarà ancora un
pochi
poppante.
Anni dopo,
Pochi anni dopo, sì. Sarà ancora un poppante, quindi voglio dire, magari è lì gestito, accudito dalle suorine dell'isola.
Magari è uno dei cavalieri di Ren.
Che figata che sarebbe. Sì, che è tipo tutto con questa armatura così, ma dentro è tipo uno degli alieni di Men in Black.
Ma tipo che lui è ancora è piccolino ed è dentro sta armatura, e lui fluttua dentro l'armatura in realtà.
Tipo il tizio di Men in Black.
Sì, oppure poi esatto, ha un complicato sistema di carrucole. Va bene, vabbè, comunque dai, finale sfizioso, sono curioso di vedere cosa faranno con la terza stagione. Mi immagino che porteranno avanti i discorsi sul pianeta lì, Mandalore, e lei che gli ha detto: oh, beh, ma voglio la tua spada, dobbiamo menarci. E magari spiegheranno, visto che c'è Filoni che a quanto pare attento a queste cose, perché io non ho seguito i cartoni animati, ma leggevo che nella spada, lei nei cartoni animati la spada non è che gliela danno, e quindi com'è che adesso devi toglierla, quell'altra non accetti più se te la danno.
Perché lei ha conosciuto il lato mandaloriano più estremo e se in fondo un po' ci ha creduto, si è irrigidita. Ha detto: noi prima eravamo troppo mori, adesso io non mi tolgo questo cazzo di casco e ammazzo la gente per la spada.
Avevi radicalizzato,
è diventata fondamentalista, sì sì.
Cioè effettivamente anche questa è una cosa divertente. Da una parte dice: ah, quindi tu sei quei fanatici che rispettano alla lettera le regole, e a un certo punto poi vieni qua e pretendi che non ti cedo la spada, che te la puoi pigliare.
Però dice: però hai visto il fanatico che me l'ha messa al culo, quindi forse ha
tra l'altro lì The Book of Boba Fett hanno annunciato, poi con la scena dopo i titoli di coda, io da Mandalorian sono abituato che guardo la parte con i bozzetti e quando partono le scritte spengo, e quindi tipo 2 giorni dopo: ah, c'è una scena Boba Fett, oh, che palle, vabbè, guardiamola sul telefono.
Come Martin Scorsese vorrebbe,
esatto. E vabbè, ci sarà la serie con Boba Fett, però diretta da Robert Rodriguez, quindi probabilmente sarà fichissima.
Cioè lui che combatte contro Boba Fett, combatte contro delle vampire spogliarelliste dentro una piramide sotterrata su Tatooine, bellissimo.
Comunque io Scorsese a questo punto ce lo vedrei davvero bene in una specie di cameo alla Werner Herzog, anche solo per quanto ha rotto il cazzo, cioè sarebbe proprio la dimostrazione che il denaro può comprare tutto.
Beh, e poi comunque sarebbe in Guerre Stellari, non in una roba Marvel, per cui
perché ricordiamo sempre che comunque Scorsese adesso è tutto un prodotto ultra commerciale, ultra piacione, ma all'epoca Star Wars era completamente nuova Hollywood, e sì, quindi
sì, ma detto che gli amici di Lucas quasi tutti gli avevano detto: ma che è sta merda, ma tu sei scemo.
Sì, però il montaggio l'ha fatto la moglie di Scorsese,
quindi sono tutti amici.
Ma che è stato bello,
attenzione, mi sono confuso, il montaggio di Taxi Driver l'ha fatto la moglie di Lucas. Io ho proprio invertito, e tra l'altro Lucas era incazzatissimo, l'avevo forse detto in podcast, perché si cagava sotto che la moglie andasse in questo ambiente newyorkese dove sapeva che pippavano e facevano orge, e lui era il bravo ragazzo di Modesto, e proprio
con la camicia a cuore.
Nella biografia c'è proprio il momento in cui dice che hanno bisticciato più o meno, perché ha detto: no, tu da quelli non ci va.
Tra l'altro, così per chiudere su Boba Fett, il fatto che abbia fatto la scena di lui che torna a casa di Jabba e c'è cosa, com'è che si chiama quello Bib Fortuna? Che era il servitore di Jabba the Hutt, che è lì.
Bellissimo personaggio,
che è rimasto lì. Ma tra l'altro io me lo immagino che non è che è rimasto lì ed è diventato il nuovo Jabba, no, lui si è seduto lì ed è rimasto lì a guardare la TV. Ha fatto un cazzo per 6 anni. L'unica cosa che ha fatto è prendersi la schiava.
La schiava, che tra l'altro era ancora viva, io pensavo l'avessero data in pasto al...
sarà la sorella, che ne so.
Beh, tanto alla fine le Twi'lek mi permettono di capire che sono le schiave riconosciute della Repubblica. Cioè, ogni volta c'è una schiava e una Twi'lek, vorrei capire perché è razzismo, se non è razzismo questo.
Tra l'altro devo dire, in Disney stanno imparando a fare le cose girl power in maniera un po' meno stucchevole e appiccicaticcia, perché comunque qua la puntata è
figa. Dici rispetto alla fine alla chat femminile di Endgame.
E anche Infinity War, anche se lì era un po' meno smaccata la scena con Scarlett e le altre
ragazze, diamoci dentro e sentiamoci tra di noi.
Esatto, qua invece ci sono semplicemente 4 cazzutissime che sono hanno fatto vedere come tali già per tot puntate, che spaccano tutto, e poi alla fine c'è Ming-Na Wen che libera la schiava, perché Boba Fett non gliene frega niente, anzi lui se la sarebbe anche tenuta.
Sì, assolutamente. Ma
giustamente. Ma se no, a che serve prendere un palazzo di Jabba se non puoi avere le schiave del resto? Cioè, è uno spaccato per niente.
Quindi a capo di una mafia locale, quindi voglio dire.
Devo dire una cosa su Book of Boba Fett, che poi ho letto Robert Rodriguez, vabbè, sarà probabilmente figo, però devo ammettere che dopo aver visto annunciate 47 serie di Guerre Stellari, il fatto che c'era la scena dopo di Trico da ne annunciamo un'altra, Ma ha fatto un po' l'effetto del vabbè, ma che due coglioni.
Ce ne sono tipo 10 in forse, mezze annunciate di serie, quindi sarà un'orgia di... staremo a vedere, poi nel senso c'è sempre di mezzo il Covid, per cui vai a sapere cosa arriva in porto. Cosa...
No, è chiaro, io spero, non so quanto crederci, ma spero che non diventi una situazione in cui praticamente è come se ci fosse una serie di Guerre Stellari costantemente in onda e solo che ogni due mesi cambia il titolo. Spero che invece si riescano a farle un po' diverse fra di loro.
Sì, 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 ma sicuramente.
Come è? No, vabbè, però come è? E qui c'è il gancio WandaVision. Perché WandaVision, secondo me, è per la prima volta e con tutti i, vabbè, però tanto lo insomma gli asterischi di questo mondo, però è per la prima volta una situazione in cui hanno detto in Marvel abbiamo fatto una cosa molto particolare, diversa dal solito, ed effettivamente almeno per le prime due puntate lo è, perché di solito dicono abbiamo fatto il film horror con i supereroi e poi ci sono 5 minuti un po' horror e il resto è Iron Man.
Sì, sì, poteva essere la sitcom con i supereroi. Non l'avevano ancora fatta.
Eh sì, però, cioè, voglio dire, abbiamo visto 50 minuti in cui effettivamente è una sitcom in cui qua e là spuntano gli elementi Marvel, mentre di solito quello che succede è che è due ore di film Marvel in cui ci sono 5 minuti sparsi in giro in cui sembra un'altra cosa. Questa cosa io, devo dire, l'ho apprezzata e secondo me hanno avuto un po' di sfiga. Perché se tu guardi la progressione delle uscite che avevano annunciato, WandaVision doveva uscire dopo che erano usciti Black Widow, The Eternals, e su Disney Plus c'era già stato Falcon e Winter Soldier, che mi immagino come una serie Marvel molto più classica. Quindi c'era stato quel riscaldamento lì e c'era stata quella cosa un po' più tradizionale su Disney Plus e poi arrivava la roba folle. E invece è successo che dopo un anno e mezzo di nulla è arrivata sta cosa strana e probabilmente questo ha spiazzato un sacco di gente che in realtà vuole vedere Falcon e Winter Soldier e ha guardato le prime due puntate dicendo sì vabbè, ma quando è che diventa Falcon e Winter Soldier?
Quanto cattivo gusto, mamma mia, nell'utenza media del
però c'è, cioè, anche il trailer te lo fa vedere che a un certo punto questa serie uscirà da quella bolla di sitcom retro e succederanno robe con Visione che vola, le Jeep, l'FBI, i casini che immagino diventeranno preponderanti nelle ultime puntate. E secondo me un sacco di gente, tra l'altro ho avuto una conversazione con Talarico che diceva sì vabbè, però non succede un cazzo per due puntate, che palle, quando è che arrivano le cose che voglio vedere? Vabbè, ho capito, ma cioè il punto qui è che non ci sono quelle cose, è quello il bello. Cioè, allora, il discorso è, se non te ne frega niente della cosa bizzarra che replica la sitcom anni 60, è lecito. Cioè, tu, quello, in realtà quello che vuoi vedere è la roba Marvel.
Ma sai che Talarico non gli piace la Stovaz, non gli piace questo. Non
si ma lascia stare Talarico, però vedo un sacco di gente così. La cosa che mi fa strano, io capisco, tu vuoi vedere una roba Marvel, i supereroi, e ti ritrovi davanti a sta cosa e dici, ma che non me ne frega niente. Ci sta. Quello che mi fa un po' specie, non dico sia il caso di Talarico, ho fatto l'esempio perché ho avuto uno scambio con lui, mi fanno un po' specie quelli che vanno avanti tutto il tempo a dire i film Marvel sono tutti uguali, vorrei che facessero cose più originali, poi fanno questo e dicono sì vabbè, ma quando è che diventa un film Marvel? Scusa. Ma allora sei stronzo, allora c'hanno ragione loro a non fare allora, le cose originali.
Hanno ragione, cioè, oddio, sì, perché il loro obiettivo alla fine è fare soldi a manette, quindi vogliono soltanto delle esplosioni, ma in fin dei conti ricordiamoci sempre che già Iron Man 3 faceva le cose non Marvel tradizionale, alla fine la gente non l'ha capito proprio, ma nemmeno in Marvel l'hanno capito che era un film, punto. Quindi io sono molto 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 interessato e divertito da queste cose, come sitcom ho riso proprio di gusto a un certo punto in quelle battute un po' kitsch, me le sono proprio visto bene e non me l'aspettavo, perché in effetti quella formula funziona, secondo me sì, cioè funziona come sitcom divertente, non come prodotto Marvel probabilmente, perché penso che il bacino di utenza delle due cose sia fortemente divergente. Anche
Allora in parte probabilmente è vero, però secondo me in realtà il problema come sempre è la minoranza rumorosa. Ripeto, super lecito non apprezzarlo perché non è quello che vuoi, cioè è personale come cosa, Però secondo me in realtà c'è un sacco di gente che non sto dicendo un cazzo e a cui fa piacere guardare questa roba diversa dal solito, anche perché poi alla fine è esattamente quello che succede sempre nei fumetti. Cioè chi sì. li legge i fumetti di supereroi lo sa che ogni tanto c'è il ciclo in cui inizia a leggere e dici ma che cazzo sta succedendo? Perché fanno le robe strane? Ed è quella cosa lì sì. che va benissimo ed è poi siccome è comunque... c'è il sigillo di garanzia Marvel, è comunque tranquillizzante secondo me, lo sai che poi riconfluirà in quel mondo lì e ti spiegherà come mai è successa sta cosa e ci sarà qualcuno da sconfiggere eccetera eccetera, però oltretutto poi vorrei sentire cosa ne pensa anche Andrea Peduzzi, oltretutto cioè se invece quello che vuoi è vedere questa cosa qua, cazzo, ma è fatta in una maniera impressionante, cioè è impeccabile a livello di produzione, di fedeltà al modello, la sitcom anni 50 la prima puntata e quella anni 60 la seconda puntata, come è girato, i tempi, le pause, il tipo di comicità, la scrittura, la recitazione, loro due bravissimi, lei bellissima, vabbè, immagino anche lui, però non mi interessa. Oltretutto mi dicevano che la prima puntata l'hanno girata proprio col pubblico, come si faceva ai tempi, cioè è un'operazione fantastica e c'hai ragione Francesco, cioè secondo me è comunque divertente, è chiaro, è una comicità retro, non mi fa sganasciare come la comicità contemporanea perché vabbè la comicità è vecchia, però secondo me è molto brillante e ci sono un sacco di gag simpatiche, io l'ho trovato delizioso.
Oltre poi tra l'altro il set, cioè come cambia la scenografia che a un occhio disattento può sembrare uguale ma in realtà cambia tantissimo tra la puntata e l'altra,
sì, sì, sì.
Quindi da sempre quell'occhio del maniaco dell'architettura vedi effettivamente che lo spazio è gestito diversamente all'interno del set ed è molto interessante.
Sì, sì, ma anche come sono riprese le ambientazioni.
Mm-hmm. Come sono riprese.
Poi vabbè, sarà più netto e riconoscibile quando si passa all'immagine agli anni 70.
Ho anche apprezzato tantissimo quando fa quei in alcune situazioni quando ci sono le cose che tra l'altro bucano la parete della sitcom e poi perché diventa improvvisamente una serie contemporanea, cioè proprio inquadrato diversamente, ha anche un sonoro diverso, mi sembra.
Beh, il finale della prima puntata quando esce dallo schermo televisivo e si vede che siamo in una stanza, sembra quella casa nel bosco, si vede che siamo in una stanza di qualcuno che li osserva, lì improvvisamente ha il look dei film Marvel, il look, ha proprio il linguaggio dei film Marvel nelle scene in cui c'è qualcuno che sta spiegando qualcosa di tecnologico a Tony Stark, è quella cosa lì.
Sì.
Andrea, ti vedo che sei lì che c'è qualcosa sulle labbra.
È bava, però in realtà a me sono piaciuti molto. Sono piaciuti molto e come dite voi, li ho apprezzati sia nell'ottica della serie Marvel, finalmente davvero un po' particolare. Io magari mi sono goduto meno, diciamo, l'aspetto comico. E mi sono un po' fissato un po' di più con la parte, diciamo, alla Lynch, cioè con tutte le cose che succedevano di strano in quella roba lì, che poi in realtà erano anche concorrevano a far funzionare l'aspetto comico, ovviamente, perché il registro dell'umorismo era quello sul stiamo facendo la roba degli anni 50 prima, 60 dopo, però il pubblico sa anche che questi due personaggi non sono due classici personaggi da sé come anni 50-60, per cui giochiamo col registro di tutti quelli che sono i loro poteri, per cui non so, tutta la parte in cui effettivamente nel secondo episodio si vede Wanda che cerca in qualche modo di mettere una pezza alle cose che fa Visione, sono perché Visione è sbroccato, sono molto divertenti e è bellissimo a livello formale, ma veramente fatto come si deve, dalle scelte, dalla grana, dall'impalto, alla pasta, diciamo così, della ripresa, al taglio dell'umorismo, al gioco di citazione, veramente la prima serie è proprio veramente tipo Honeymooners, mentre la seconda entra negli anni 60, ma poi con la sigla animata.
È vita da strega la seconda.
Tipo vita da strega, sì sì, assolutamente. E funziona bene, si vede lo stacco, tra l'altro sono curioso di vedere come sarà quando sarà anni 70, tipo famiglia Bradford, e ho visto qualche foto, non è uno spoiler perché sono girate in cui sono tipo anni 80 in stile genitori in blue jeans, casa Keaton, cioè veramente anche quella roba lì che voglio vedere come lo faranno, perché a questo punto mi piace anche tantissimo vedere come gestiscono il linguaggio, visto che lo hanno dimostrato di saperlo fare così bene. Poi mi è piaciuta anche tutta la parte inquietante, cioè con quando gli ripetono i bambini, cose così, quando giocano quasi con anche l'horror anni 50-60, tra virgolette, non so, c'è il momento villaggio dei dannati.
Villaggio dei dannati.
Sempre molto leggero, sempre tutto così, però funziona bene. E poi, ripeto, c'è quel senso di sospensione della cosa, perché tu ovviamente sai, ti viene detto che quella è una bolla, in qualche modo, sovrannaturale, nel quale sono ficcati due personaggi, che è molto molto intrigante. Cioè, è intrigante come una serie simile con i personaggi della Marvel, secondo me poteva essere in alcuni, per certe misure, quella con il figlio di Magneto, aiutatemi che non mi viene il nome.
Quicksilver.
No, scusate, il figlio di Xavier.
Legion.
Legion, sì, era qualcosa del genere, secondo me l'hanno già sperimentato, non loro, perché non credo che era una produzione Fox.
C'è sempre di mezzo i Marvel Studios, però si era di sì. Era Fox,
erano in Italia. Se non sbaglio, proprio Hulu.
Beh, Hulu che è Fox.
Sì, praticamente.
Però c'era praticamente Legion, faceva anche lì quella cosa lì, tra l'altro giocava con l'immaginario di 50-60, era un po' più... E secondo me in qualche modo per adesso siamo in termini di, come si può dire, gestione della tensione, dello humor nero, del mistero, siamo in una cosa un po' meno estrema, oppure più estrema se vogliamo vedere dall'altro punto di vista di quella roba lì, per cui probabilmente questo precedente in qualche modo mi piace pensare che abbia un po' influenzato le cose. Però è
su
molto
FX
bella.
Era, scusate, mi è venuto in mente. Come? Era su FX, che del resto era lo stesso creatore di Fargo, che pure quella è su FX, quindi vabbè.
Comunque è una serie tra l'altro molto molto bella, non so se l'avete...
Sì.
Due puntate, due stagioni su tre, perché da un certo punto inizia a essere un po'... Però anche quello là riprende una cosa abbastanza specifica che funziona comunque. Poi il finale della seconda non mi piacque, diciamo.
Io in realtà non ho ancora visto la terza, per cui mi rifaccio soprattutto a quello che ho visto nella prima, che è questo tipo di mistero, diciamo, che troviamo qua. Però qui veramente funziona molto bene, mi è piaciuta. Mi sono chiesto anch'io effettivamente quanto mi sentirei di consigliarla ai fan tiepidi dell'universo Marvel, cioè non ovviamente a quello che, non dico che magari si è letto i fumetti, ma magari banalmente si è guardato tutti i film, ci si è appassionato e ha letto cose su internet, per cui in qualche modo si è addentrato in quell'universo un po' di più di quello che invece magari va al cinema a vedere il filmone pacchetto regalo ogni tot, e magari qui spera davvero di trovarsi un'altra cosa. Per fare un esempio, l'ho consigliata a mio suocero, che è una di quelle persone che quando c'è il Marvel da vedere lo guarda, ma non sta in fissa con la continuità e tutto quanto così, e si è rotto il cazzo, perché in effetti lui non capiva cosa stava vedendo. Cioè
secondo me, più che fan non fan, dipende molto dal tipo di persona, nel senso che vale anche il contrario, magari il fan che si guarda tutti i film Marvel si spacca i maroni con questo perché non è la solita cosa film Marvel, e invece chi è fan di passaggio che ne guarda ogni tanto qualcuno volentieri ma non è in fissa è contento di vedere una cosa diversa.
Sì, no, certo, di contro è anche una serie che secondo me, poi ovviamente posso tranquillamente sbagliarmi, è una serie che difficilmente però può essere proposta a qualcuno completamente alieno all'universo Marvel, perché se magari i film o altre serie avevano in qualche modo una loro autonomia, qui ti trovi davanti a qualcosa che sta giocando chiaramente con un codice anni televisivo, anni 50, anni 60, non so come dire, forse da quel punto di vista può essere un po' più indigesta, però ripeto, è solo una sensazione.
Sì, cioè allora il discorso è sempre il solito di questi film, dell'MCU, cioè parti che il fatto che lui è un androide e lei è una strega viene liquidato con due battute, se lo sai già lo sai già, se non lo sai già devi essere uno a cui comunque non crea problemi il fatto che non ti venga introdotta questa cosa con un minimo di sostanza.
No, assolutamente, però tu, voglio dire, il fatto che loro non sono semplicemente un androide e una strega, ma sono, diciamo così, hanno una backstory molto più complessa e che è stata messa in scena
Insomma,
no, okay, stiamo parlando di...
cioè, voglio dire, l'abbiamo visto in 5 film e quello che sappiamo di loro è che lui è un androide e lei è una strega.
No, ok, però in generale... però
anzi,
in generale...
hanno tolto un dettaglio perché le hanno tolto l'accento, che è un elemento in più.
Vabbè, però in qualche modo sono, diciamo, sono
no, la prima sono, magia.
Non no, ma capisco ritirare. Quello che vuoi dire, è che ho l'impressione che sia quel problema che si fa solo chi li ha visti i film, e chi non li ha visti in realtà non ci fa neanche caso. È un po' quella cosa, se non hai letto il libro non puoi capire il film, però lo dice solo chi ha letto il libro, e chi non ha letto il libro dice, no, ma io il film l'ho capito, che cazzo vuoi?
Sì, però veramente mi prendo, non so, la persona che per esempio si è sparata a Disney Plus, perché questa di fatto è la seconda grossa produzione che si vede sì, sulla sì. piattaforma dopo The Mandalorian, e voglio dire, la seconda produzione seriale ovviamente. E la persona che magari si è visto Mandalorian, che ok fa parte dell'universo Star Wars, che è comunque un universo contestualmente più diffuso rispetto a quello Marvel, anche al netto dei film che ci sono stati, parlo veramente, ne faccio un discorso transgenerazionale, e poi ti ritrovi così Mandalorian, beh, che comunque è anche un'avventura in sé, tutto quanto, magari non ti fotte troppo contestualizzarlo nei termini del siamo in questa fase dell'universo quelle stellari, per dire, se uno me lo chiede, dico, ah sì, siamo dopo l'impero, cioè dopo Luke che ha fatto il culo a Palpatine, prima dei nuovi film che sono usciti al cinema di recente, per cui così qui secondo me è una serie un po' meno, è un po' meno accessibile, ma non dico che non sia leggibile, non dico che sia complicata, non voglio dire questo, cioè non, ripeto, non è il terzo Twin Peaks che veramente te la butta al culo della prima puntata, però forse qui veramente è più difficile entrare nell'ottica di, ok, dopo due puntate vado avanti a vedere la terza, anche tenendo conto del fatto che c'è la distribuzione settimanale. Cioè, se tu magari ti fai un binge watching di una serie così, diventa, a quel punto hai un po' l'effetto Maniac, per certi versi, perché anche Maniac faceva questa cosa qui, sì, in sì. certi versi. Qui col fatto che devi aspettare una settimana per un episodio alla volta, e magari dei due episodi li hai letti un po' alla maniera di Talarico, tipo, sì, ok, ma quando comincia magari... non sai,
ma vedi, è per quello che io dico, perché secondo me sì, ma ok, ma quando comincia è un problema che si pone molto di più chi è abituato alla roba Marvel di chi non è abituato, che magari dice semplicemente, wow, intrigante sta cosa, cioè se gli piace ovviamente, perché magari ti fa cagare, cioè, intrigante sta cosa, sono curioso di vedere dove va a parare. Se invece sei uno che è abituato alla roba Marvel, dici, sì vabbè, ma quando è che comincia la roba Marvel?
Sì, certo. Sì, poi, magari
poi la scommessa magari di base è sempre la stessa, nel senso, tu non li conosci, però vale come, io immagino che un sacco di gente abbia visto Spider-Man Homecoming senza aver visto granché dei film Marvel, perché è l'uomo ragno, e dice, ma chi è sto Tony Stark? Boh, cazzo ne so, vabbè, è uno ricco.
E siamo anche in un mondo in cui c'è Wikipedia, per cui voglio dire, quante volte a me che non leggo i fumetti
è capitato. Cioè, secondo me secondo me non è così netta, è molto sfumata come può essere, no, la recensione. Guardo anche mia moglie, che letteralmente non si ricorda di questi film, quelli visti un mese fa, però l'ha guardato senza problemi. No,
però nel complesso mi dà l'idea di essere una serie non complicata, affascinante, ma meno accogliente. Nel senso che se tu magari pensi di star vedendo... ecco, non so, un'altra serie che secondo me faceva una cosa del genere era... Wayward Pines, non so se ve la ricordate, era quella serie con
vista tutta quella,
esatto, all'inizio sei in una situazione in cui c'è la classica cittadina americana, bene, dove sembra funzionare tutto, però poi viene introdotto un po' di mistero, però essendo girata con un codice diciamo così classico a livello...
che è anche molto a Twin Peaks quella, proprio come le prime stagioni, sì, poi diventa un po' simile a Lost per certi versi,
sì, però anche a livello stilistico con un linguaggio classico tu dici, ok, sì, è la serie di mistero che all'inizio la butta sul cittadina perfetta, gente che sorride, tipo Truman Show anche, per dire, e poi però sai che succederà qualcosa. Qui mi sono chiesto quanta gente abbia fatto caso alle cose surreali che ogni tanto c'erano o gli abbia dato peso, ecco, tutto qua. In quel senso,
beh, insomma, quando arriva il tizio delle api diventa abbastanza palese, insomma.
Sì, però è molto più col contagocce.
Ma non credo sia un caso che hanno buttato fuori queste due puntate assieme, perché nella seconda, cioè nella prima puntata, voglio dire, se stai un po' attento ti accorgi che ci sono cose strane, anche se non sai chi sono Wanda e Visione. Cose strane nel senso non solo il fatto che c'è un androide e una strega, che vabbè, può essere comunque una cosa da serie anni 60, anni 50, ma è il fatto che ci sono indizi che in realtà ci sia altro sotto. La seconda puntata lo rende più esplicito e già il finale della prima comunque con la cosa dello schermo, per cui secondo me le hanno messe assieme anche per quello e non è un caso che alla stampa hanno dato anche la terza puntata, perché così la stampa poteva dire guardate che nella terza puntata c'è la svolta. Dopodiché sì, è chiaro, è una scommessa, sai cosa? Secondo me il punto chiave è se tu non ne sai nulla, la guardi e dici vabbè, comunque la scommessa è che anche chi non ne sa nulla magari la guarda, è intrigato dal setup di queste due puntate e vuole vedere come va avanti perché è stato incuriosito. Non gli piace, perché ovviamente può succedere. È chiaro che The Mandalorian, anche se non sai nulla, è una roba più tradizionale e classica, cioè tu guardi la prima puntata e sai già cosa avrai da tutte le altre. Qui la struttura è più da guardi le prime due puntate e quello che sai che avrai nelle altre è che c'è un mistero da scoprire. È un'impostazione diversa che può piacere o non piacere, secondo me però prescinde un po' dal, cioè quello che ti dà l'avere già dimestichezza con l'universo Marvel, da un lato è la garanzia di sicurezza, cioè il marchio MCU, il fatto che si tornerà in quella dimensione lì e probabilmente mi piacerà se mi piacciono quelle cose, dall'altro c'è il fatto che quell'elemento che dicevamo prima, cioè se sei uno che vuole vedere roba diversa, figata, una roba Marvel diversa, se sei uno a cui invece interessa avere la tranquillità di guardare sempre la stessa cosa, le prime due puntate probabilmente ti scoglionano. Però lì quello è un po' implicito nelle serie che giocate sul mistero, cioè è un po' sempre il solito discorso che facciamo quando si parla di serie TV con i grossi misteri, è molto variabile dopo quante puntate ti spacchi le palle perché non mi hanno ancora detto cosa sta succedendo. Lì è un po' impalpabile forse sta cosa. Però vabbè, io comunque sono incuriosito. Voglio vedere quanto e come tireranno per le lunghe le cose, quanto velocemente apriranno le porte della roba che è fuori dal mondo
Beh, di
folle.
sicuro le tirano per le lunghe con i titoli di coda perché durano tipo 6-7 minuti. Cioè, quello,
Ogni
voglio dire,
tanto.
pensavo gli episodi di mezz'ora, in realtà sono 20 minuti più 10, era tanto che non notavo una cosa del genere.
È
È una
vero,
cosa
è vero.
molto animazione giapponese comunque.
Sì, beh, è anche una cosa molto Marvel, ok, ogni episodio è un film Marvel, 10 minuti di titoli di coda, però va bene.
È la
Cioè,
gente che
Marvel.
sta lì a pipparsi di tutti perché poi, ah sì, lo scherzone del
Bravo, io sono dovuto
titolo.
andare avanti tutte le volte perché pensavo in qualche easter egg o roba del genere,
Ah,
invece no, mi
io
c'era.
ormai quando sono al cinema, vabbè, quando ero al cinema fino a un anno fa, qualsiasi film fosse, cioè fosse anche tipo Werner Herzog, appena parte i titoli di coda, tiro fuori il telefono, Google, titolo del film, scena dopo i titoli di coda. Non c'è, bella, posso andare a casa. C'è, cazzo.
Io quello no perché a quel punto è più scomodo fare la ricerca per me, per quanto mi riguarda. Cioè,
Beh, però dipende dal film. Cioè, ci
devo
sono
solo
film in cui i titoli
aspettare.
di coda sono brevi, ci sono film in cui i titoli di coda sono 10 minuti.
A quel punto tiro fuori Facebook, cioè cazzeggio.
Vabbè, io tiro fuori il telefono e se mi dice che posso andarmene, me ne vado.
Ciao, ci
Invece a
vediamo.
casa non ho voglia di tirare fuori il telefono e quindi non vedo la scena di The Mandalorian dopo i titoli di coda.
Mio padre quando lascia l'aula d'università, proprio.
Va bene, ragazzi, se non, meno che ci sia altro di significativo che volete dire, secondo me possiamo concludere, tanto ne riparleremo la prossima settimana.
È stata veramente una sorpresa, mi è piaciuta un sacco.
Io per me
Promossissimo anche
neanche
qui.
una è stata una conferma, è stato esattamente quello che speravo avendo visto i trailer e le cose che mi hanno detto per la prima volta da quando esiste Marvel, cioè effettivamente è quello che dicono che sarà. Che è piacevole, ecco.
Molto piacevole.
Va bene, grazie per l'ascolto o la visione. Ciao, alla prossima.
Ciao.
Visione.